Con l'agosto del 1849, soffocata anche la rivoluzione in Ungheria, l'Austria può dedicarsi interamente al problema di Venezia e per la Repubblica di Manin, per il governo provvisorio di Manin, è definitivamente la fine. Si arriva però a una resa onorevole che prevede, tra l'altro, ed è notevole questo per l'Austria del 1849, l'amnistia per tutti coloro che avevano combattuto, scritto a favore della Repubblica Veneta. Sono esclusi soltanto una quarantina di patrioti più coinvolti, come Daniele Manin, che deve perciò scegliere la via dell'esilio. Gli è permesso di recarsi in Francia e qui, tra il 49 e il 56, avverrà il suo cauto di accostamento alla monarchia sabauda, accompagnato da una clamorosa rottura con Giuseppe Mazzini. Di questo però ci occuperemo nelle prossime lezioni. Ora mi interessava mettere a fuoco invece alcuni aspetti importanti politici, sociali della rivoluzione veneta e della posizione di Manin. Anzitutto cerchiamo di capire che tipo di repubblicano era Manin. Manin, ho detto, è stato colpito dall'esempio francese del febbraio, per cui pensa al repubblicanesimo come una forma di democrazia liberale borghese, corretta però dal suffragio non più censitario ma universale. Rifiuta la monarchia, ma a sinistra rifiuta non soltanto le punte estreme del mazzinianesimo, ma anche l'idea, soprattutto l'idea socialista, della lotta di classe. E quindi propugna in sostanza, ripeto, una repubblica borghese. Se però si è talvolta affidato a parole d'ordine come Viva San Marco, lo ha fatto con sagacia di politico, perché ha capito che nella città di Venezia, nell'Istria e nella Dalmazia era ancora vivo il ricordo dell'antica Repubblica di Venezia. È però nettamente lontano dalle posizioni dei mazziniani. Dicevamo dunque di Manin. Per quanto riguarda poi l'atteggiamento verso le nazionalità, qui l'esperto della Repubblica Veneta è Niccolò Tommaseo, che viene dalla Dalmazia ed è bilingue, in quanto entra a pieno titolo non solo nella storia della letteratura italiana, ma anche in quella dei popoli slavi meridionali e in particolare dei serbi. È curioso che Niccolò Tommaseo, dalmata cattolico, entri nelle storie letterarie serbe, i serbi sono per eccellenza ortodossi. Ma di fronte alla posizione di Tommaseo, di fronte a quella dell'altro Dalmata orsato del Pozzo, di Ragusa, Pucci, i serbi aprono una categoria, diciamo così, a parte, che è quella degli scrittori dell'Ottocento serbi cattolici. C'è del vero in questa posizione perché nelle complesse idee politiche di Tommaseo riguardo alle nazionalità degli slavi meridionali, sembra emergere comunque una costante che è una diffidenza verso la Croazia, verso Zagabria, per capirci. Ricordiamo che la Dalmazia aveva una storia diversa perché era sempre stata sotto Venezia e anche ora la Dalmazia era sotto l'Austria, mentre invece la Croazia faceva parte del Regno d'Ungheria. Al di là di questo c'era una differenza di mentalità e di costumi, per cui, recuperando le sue radici slave, Tommaseo si sentiva tuttavia più vicino ai serbi che non ai croati. Per questo vi rimando a un eccellente studio del professor Jože Pirjevec. Per quanto poi riguarda specificamente il problema dei confini tra la nazione italiana e la nazione slava meridionale, allora si diceva ancora illirica, dopo il 1948 si diffonderà il termine jugoslavo, Ecco, qui Tommaseo ha sparso alcune idee, alcuni semi, per esempio non voleva che i Dalmati venissero a combattere per Venezia perché dovevano combattere per la loro rivoluzione. Idee e semi che furono poi sviluppati da alcuni giornalisti suoi allievi come Francesco Dall'Ongaro, il veneto Francesco Dall'Ongaro e il friulano Pacifico Valussi. Qual è l'intuizione di Pacifico Valussi? L'intuizione di Pacifico Valussi è che se si accetta il programma mazziniano delle nazionalità, e quindi gli italiani, gli slavi meridionali dovranno operare congiuntamente per la dissoluzione dell'impero d'Austria, si porrà però, più drammaticamente di come non lo avesse percepito Mazzini, che vede un po' vaghe sul confine orientale, il problema dell'area di confine tra le due nazionalità. Grosso modo, per capirsi, Trieste, l'Istria, la Dalmazia. A questo punto, prima Dall'Ongaro e poi Valussi fanno proprio il progetto che vorrebbe rendere tutta l'area da Trieste alla Dalmazia, ovviamente con centro principale Trieste, una sorta di area franca di Amburgo Adriatica, di Svizzera, un terreno neutro in cui le due nazionalità, perché sono compresenti in quest'area, questo è il problema. L'Istria non è tutta italiana o tutta slava, la Dalmazia è una situazione ancora più complessa perché anche nelle città di cultura italiana, ma è prevalentemente slava. Ecco, in queste aree in cui l'idea nazionale non si è ancora pienamente sviluppata, mantenere una sorta di neutralità per evitare pericolosi conflitti tra nazionalità che invece dovrebbero operare congiuntamente. Quello che in sostanza si voleva evitare, ma non fu possibile evitare, in realtà, come ha dimostrato il caso croato-ungherese nel 48-49, era un conflitto tra le nazionalità del tutto opposto ai progetti mazziniani. Questo progetto della Trieste-Amburgo-Adriatica è stato più volte rievocato, in realtà poteva avere senso soltanto finché a Trieste non si sviluppava la questione nazionale. Infatti, dopo il 1861 e dopo la proclamazione del Regno d'Italia, le cose cambieranno nettamente e lo stesso Pacifico Valussi proporrà a questo punto apertamente l'unione di quasi tutta l'Istria al Regno d'Italia. Resta comunque questo nobile tentativo di valorizzare i rapporti tra italiani e slavi in un contesto risorgimentale, anche con proposte simboliche per cui, per esempio, Tommaseo propose che la riva degli Schiavoni, termine che in Veneto non ha un significato spregiativo, anzi gli Schiavoni erano stati i Dalmati fedelissimi soldati della Repubblica, tuttavia più modernamente ribattezzarla, ma non si fece poi in pratica, ma fu proposto e votato, riva degli Slavi. Vorrei poi adesso sottolineare ancora alcuni aspetti del volume di Paul Ginsborg che sono particolarmente originali sotto il profilo storiografico. Ginsborg, che specialmente nella redazione dell'opera degli anni 70 è sotto l'influenza delle idee di Antonio Gramsci, è interessato a indagare, secondo le idee di Gramsci, ma sul campo con la ricerca d'archivio, quindi eventualmente arrivando anche a conclusioni diverse da quelle di Gramsci, il problema dei rapporti tra i cattolici, specialmente le masse rurali cattoliche e i loro parroci, e la rivoluzione di Daniele Manin, e il problema dei rapporti tra il governo di Manin e le masse rurali. Se vogliamo, sono due problemi collegati. E vediamo anzitutto il problema dei rapporti con Pio IX. Le persone avvedute capirono già il 29 aprile del 1948 che si era prodotta una frattura tra il Papa e il Movimento Liberale Nazionale Italiano. Non ebbero bisogno di aspettare la fuga del Papa nel novembre del 48 da Roma per capire che c'era stata questa frattura. Ma non fu così a livello del clero, del basso clero e delle masse contadine. Cioè, gli studi di Ginsborg hanno dimostrato che i contadini e i loro parroci in Friuli, nel Veneto, continuarono a essere favorevoli alla causa dell'indipendenza nazionale italiana almeno fino a tutto l'autunno del 48. Viceversa, questo è vero, Dal 49 in poi si mostreranno particolarmente passivi, se non altro, nei confronti del moto nazionale. Quindi la rottura tra il Risorgimento e Pio IX ha inciso, però ha inciso, i tempi sono importanti, dopo il 48. Un'altra osservazione interessante di Manin riguarda più in generale, anche sotto il profilo socio-economico, l'atteggiamento, infatti di Ginsburg, voglio dire. Uno degli studi di Ginsburg più interessanti riguarda l'atteggiamento di Manin verso le masse rurali e viceversa, ripeto, l'atteggiamento delle masse rurali verso il governo veneto. Qui c'è una cosa molto interessante. Il governo austriaco nel 1838 aveva abolito quanto restava, fin dai tempi di Venezia, dei beni comunali, di cui potevano usufruire liberamente, per la legna, per il pascolo, i contadini delle comunità rurali venete e friulane. Era un provvedimento che era stato suggerito dagli agronomi, che erano quasi tutti ideologicamente dei liberali, però ad assumersene la responsabilità fu il governo austriaco. E ci fu persino un tentativo di sommossa popolare a San Daniele del Friuli contro queste misure. Perciò vi è motivo di ritenere che ancora nel 1848 l'avversione dei contadini contro l'Austria che li aveva privati dei beni comunali fosse un motivo per cui istintivamente i contadini si schierarono contro l'Austria. Un'altra osservazione stimolata appunto dall'ipotesi gramsciana sul risorgimento italiano come rivoluzione agraria mancata. Un'altra osservazione interessante di Ginsburg riguarda la politica del governo di Manin nei confronti dei contadini. Manin arriva al potere e, pur essendo un democratico borghese, abbiamo detto, abolisce subito la tassa personale sui contadini e riduce la tassa sul sale. Sono due provvedimenti molto saggi e molto popolari, che ideologicamente rientrano perfettamente in un ambito borghese, perché la tassa personale, cioè non hanno nulla di ostile, diciamo così, alle idee economiche dei liberisti, le idee borghesi, perché la tassa personale era un residuo in fondo dell'antico regime. L'idea di un'imposta che gravasse soltanto sulle popolazioni contadine, anticamente sotto Venezia si chiamava testati, con tanto a testa. Era un tipo di gravame che aveva qualche senso nell'antico regime, ma che evidentemente non poteva più giustificarsi in una situazione di eguaglianza di diritti anche sotto il profilo fiscale fra tutti i cittadini. La tassa sul sale e la tassa sul macinato sono tra le imposte indirette di antico regime, che poi si erano conservate tra le più odiate dalle masse, e quindi ogni loro attenuazione o addirittura radicale abolizione, se il fisco l'avesse permesso, se le esigenze fiscali l'avessero permesso, erano, diciamo così, andavano a favore delle masse rurali. Misure analoghe prenderà anche Garibaldi nel 1860 in Sicilia. Quello che volevo però sottolineare sotto il profilo metodologico è il modo interessante e libero nel quale Ginsburg, già alla fine anni 70, ha utilizzato l'ipotesi gramsciana secondo cui nel Risorgimento era mancata una adeguata attenzione verso il mondo rurale. Ovviamente dal carcere dove aveva redatto i suoi quaderni, Gramsci non poteva attingere se non a testimonianze letterarie, come una famosa novella di Verga su Bronte. Gli storici più attenti e più sensibili, come Salvatore Francesco Romano o Paul Ginsburg, che hanno provato dagli anni 50 agli anni 70 ad applicare l'ipotesi gramsciana, l'hanno appunto applicata come ipotesi. Ma talvolta, come dimostrano queste belle pagine di Ginsburg, sono arrivati alla fine a conclusioni diverse. Per esempio, che ci fu una certa attenzione, un certo dialogo tra Manin e il mondo rurale.